Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Sono le 10:10 a Radio Tadino e noi siamo pronti per una nuova puntata di Cine Yang. Siamo seduti sulle nostre poltroncine rosse, che sono sì quelle della radio, sono sì quelle del cinema, ma sono anche le ideali poltroncine di una navicella spaziale che ci farà volare anche oggi per i cieli del cinema attraverso le costellazioni di film di cui parliamo sempre ogni settimana a Cine Yang. I piloti di questa navicella spaziale cinematografica sono sempre quelli: Michele Storelli e soprattutto quel criticone capoccione di Samuel Allegrini.
Grazie, bentornato a Cine Yang. Oggi anche la Pixar la mettiamo negli archivi già fatti e iniziamo con la DreamWorks. Facciamo un'antitesi di come la DreamWorks.
Un'antitesi?
Un'antitesi.
Va bene.
Praticamente dopo che la Disney è ritornata sulla concorrenza, la DreamWorks è iniziata un po' ad andare in decadenza, perché i suoi l'unico successi di quest'era sono stati, vabbè, i sequel di Dragon Trainer e di Kung Fu Panda, questi, e poi basta, perché i nuovi film non riuscivano a funzionare, eccetto il successo che è di Baby Boss del 2017.
Ricordiamo che la DreamWorks è quella casa di produzione cinematografica di film ed animazione fondata nel 1994 da Steven Spielberg, sempre lui, e Jeffrey Katzenberg. Il simbolo, il logo della DreamWorks è un bambino seduto sulla luna con una canna da pesca che forse pesca i nostri sogni. Vai, Samuel.
Parliamo, il primissimo film, ecco il successo che vi abbiamo detto, Dragon Trainer, film del 2010 basato sul libro di Cornelia, non mi ricordo il nome, insomma, una signora che ha scritto questo libro che si chiama Come addestrare un drago del 2003, e ci hanno fatto il film, come giusto che sia, candidato all'Oscar, solo che non se l'è spuntata contro Toy Story 3. La trama parla di un'isola che si chiama Bergamo non c'entra niente, dove ogni giorno i vichinghi uccidono i draghi che rapiscono le pecore. E ogni vichingo deve uccidere un drago per rappresentare il suo valore nella città. Però noi seguiamo le avventure di questo ragazzino di nome Icap, che lui è iper sfigato, sfortunato, finché un giorno non colpisce una furia buia, uno dei draghi più pericolosi. So che quando dovrà pugnalarlo gli succederà qualcosa e capisce che i draghi non sono cattivi. Però questo sarà difficile quando dovrà dirlo con i suoi amici Astrid, Gamba di Pesce, Roinstee, Testa Brutta e Testa di Pesce. Però, perché alcuni non avrebbero capito, e poi sarà anche più difficile dirlo con suo padre, ovvero il governante dell'isola di Berga, che lui è sempre convinto che i draghi siano delle bestie malefiche. Solo che un giorno Icap scopre, volando con Sdentato, che i draghi rapiscono le pecore per darle in pasto a un loro drago più potente, ovvero la Morte Rossa, un drago satanico gigantesco che è in grado di distruggere il pianeta. E perciò il film termina con Icap e i suoi amici che dovranno sconfiggere la Morte Rossa, e Icap ci rimetterà pure una gamba.
E proprio per questo Dragon Trainer è un film importante, perché mette in scena proprio l'alleanza e il riscatto di due protagonisti, ognuno portatore di una piccola disabilità, perché il drago è appunto Sdentato, è l'unico drago che non ha i denti, e il protagonista, Icap, alla fine del film perde una gamba.
Però questo film ha fatto talmente successo che è stata, ecco, come ho già detto prima, è stato già candidato agli Oscar, che ne fecero due sequel: Dragon Trainer 2, che si scopre di più sul mondo dei draghi, e il terzo, che invece parla di draghi che devono trovare una nuova casa. Rispettivamente, il terzo uscì nel 2019, e da lì Dragon Trainer non faranno più nessun film. Però in compenso hanno fatto milioni di serie animate. Però io vi consiglio molto di più il 2, il 3 è carino, solo che non ha quello spessore che ci avevano i primi due.
E poi io ho letto anche che è in preparazione anche una versione live action, perché anche in questo la Disney ha fatto un po' scuola. Questo secondo spazio della puntata odierna di Cine Young, continuiamo ad occuparci dei film del DreamWorks e continuiamo anche a parlare del maggiore successo della DreamWorks degli anni di cui ci stiamo occupando, cioè Dragon Trainer. Diciamo ancora qualcosa, qualche curiosità di questi due protagonisti così particolari come Ick e il drago sdentato senza denti.
Allora, una curiosità è che il protagonista, che è sfigato, che cerca una personalità, è ispirato al film molto più vecchio, Asterix e Vichinghi, che il protagonista c'è sempre, è sfigato e è in cerca di una personalità. Un'altra curiosità su questo film è che i registi Chris Sanders e Dan DeBlois hanno detto che il muso disdentato è ispirato a quello di Stitch sull'Lilo Stitch, perché l'hanno detto loro, e poi tratta anche lo stesso tema, ovvero l'amicizia tra esseri diversi.
È già ora di cambiare pagina, di occuparci di un altro film della DreamWorks, e se nell'introduzione a questa puntata ti avevo definito capoccione, non è solo per la tua grandissima intelligenza e criticosità nel criticare i film, ma perché oggi parliamo anche di un capoccione. Chi è questo capoccione?
Che il capoccione blu. Megamind, film del 2010, sì, sempre di quel periodo. E adesso vi parleremo della trama. La trama parla di questo bambino tutto blu che insieme a una sorta di piranha, non so io, che si chiama Minion, cattivi su me non c'entra niente, vengono spediti sulla Terra prima che il pianeta natale di Megamind venisse distrutto. E inoltre anche un altro bambino fa la stessa sorte, ovvero Metro Man, solo che andando in due parti. Metro Man andrà su una famiglia che aspettava da tanto un bambino, invece Megamind va in una prigione in cui i detenuti gli insegnavano che poliziotto cattivo, ladro buono.
Bello, mi piace.
E allora Megamind ha sempre provato a fuggire finché non usa un orologio che poteva cambiare il tuo aspetto, solo che non cambiava gli occhi. Ecco, e allora lui fugge e va nella sua base segreta, che il suo obiettivo è distruggere Metro Man, che era diventato una sorta di eroe della città di Metro City, riferimento alla città dove c'è Superman. Però Megamind, per fare vendetta, rapisce la giornalista Roxanne, e Metro Man si dice che a Megamind che è debole al rame, e allora lui lo uccide con il rame, e allora crede di aver vinto, di aver finito una guerra che aveva cominciato da secoli, solo che si sentiva triste perché mo che non c'era più l'eroe da sconfiggere. Che ruolo avevi sul pianeta? E allora decide di creare col DNA di Metro Man una sorta di proiettile che doveva colpire uno bello forte, così di nuovo sfidarlo. E invece colpisce l'aiutante snob di Roxanne, che diventerà un mega mustaccio e si voleva anche fidanzare con Roxanne, solo che si scopre che lei andava con un tipo di nome Bernard, che era Megamind travestito grazie a sto orologio. E allora lui si arrabbia e vuole provare a distruggere in tutti i modi Megamind. Però ovviamente si scopre anche che Metroman si era rifugiato sotto la scuola dove era stato insegnato, e lui voleva diventare un chitarrista e aveva spiegato che l'essere debole al rame era una falsificazione, perché lui voleva ritrovare la pace da molto più tempo. E poi il film termina con lo scontro finale tra Titan e Megamind. Titan andrà in prigione e Megamind diventerà il nuovo Metro Man di Metro City.
Il regista di questo film è una vecchia conoscenza dei film d'animazione, perché è stato il regista anche di Madagascar, Madagascar 2, Madagascar 3, Baby Boss, Baby Boss 2. È stato anche un doppiatore. A proposito di doppiatori, dobbiamo dire chi sono i doppiatori di Megamind, e cioè Will Ferrell, Tina Fey, Jonah Hill e Brad Pitt. E poi abbiamo il nostro spazio Impara una parola al giorno, anno, definiscimi chi è il mega mustaccio.
Beh, è una definizione di Giga Chad, però più italianesca.
Terzo spazio di Cina Young, la trasmissione più amata dai Giga Chad, dai Mega Mustache, dai Maranza, delle amanti del cinema, e stiamo parlando dei film della DreamWorks. E il prossimo giro di giostra, quale film riguarda?
I Cruz, film del 2013, candidato all'Oscar. La trama parla di questa famiglia primitivi che vivono la vita da primitivi, solo che la figlia voleva uscire, voleva godersi la vita, e il padre invece glielo proibiva perché dicevano bestie brutte e cattive. Solo che la notte esce di nascosto e trova Gail. Non fate scherzi brutti sul nome. Praticamente, però Gail era uno figo, lui andava sempre all'avventura e il padre perciò lo detestava a morte. Però un giorno anche il turno della loro famiglia è il turno di schiattare, perché tutte le famiglie sono schiattate una dopo l'altra. E loro erano l'ultima famiglia che doveva schiattare. Ma non si sa come si salvano e trovano un nuovo mondo. È abitato da bestie strane, tipo le scimmie possono volare. E ci sono le balene che camminano. Vabbè, e lì loro dovranno camminare per cercare una nuova casa dove vivere. E Gail gli insegna molte cose, tipo le ciabatte sono fatte con le seppie, tutte ste cose. E il padre però inizia a ingelosirsi perché lui detestava il cambiamento. E poi mi piace molto questa scena in cui il padre racconta sempre che c'è un animaletto, va, non rispetta le regole e schiatta. E poi c'è Gail che racconta che di questo animaletto si butta, però vola.
Ecco, e quindi non schiatta nessuno.
Sì, solo che accidentalmente succede una frana e tutti si salvano eccetto Grug. Però decide di fare un'iper mega alleanza con la teoria che cercava da tutto il tempo di fargli diventare i suoi chicken McNugget, i pesciolini che loro sono attratti dal fuoco, una balena, un crocodillo cane che si era fatto amico il fratello più stupido. Cioè, insomma, si è fatto un'iper alleanza e alla fine si salvano tutti, perché se non si salvano tutti sto film non ci piace. E il film termina che lui alla fine accetterà il cambiamento, accetterà Gail, e tutti vissero felici e contenti.
Insomma, un film dove la gente schiatta o deve schiattare o è in procinto di schiattare, poi alla fine non schiatta nessuno e vivono tutti felici e contenti senza essere schiattati. Non sono schiattati sicuramente i doppiatori bighissimi di questo film, che sono Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, prima del suo successo clamoroso mondiale, dei suoi due premi Oscar che ha vinto, e Catherine Keener.
C'è anche questo Sandler.
Ah, ecco.
E poi sugli italiani di doppiatori, quello più importante è Francesco Pannofino, nel ruolo di Grug, che sarebbe il padre. Questo film ha fatto tanto successo e perciò hanno deciso di fare il sequel, I Cruz 2, una nuova era. Io non me lo ricordo niente di sto film, che è iper dimenticabile, io l'ho visto. L'unica cosa che mi ricordo è che i cattivi erano le scimmie. E poi, un anno dopo il film, hanno fatto la serie animata, Le origini dei Cruz, in cui loro fanno le avventure. Sicuramente non è canonica, perché c'è il padre che si butta di un dirupo, lui era quello protettivo all'inizio del film, perciò io credo che sia dopo il film, non prima del film. Però dice che è un prequel, vabbè, io ci credo.
Senti, ma questa serie secondo te è iper dimenticabile oppure è iper ricordabile?
Questa serie invece è iper ricordabile.
Ridendo e scherzando, siamo arrivati all'ultimo spazio della puntata di oggi di Cine Young, ancora un film della DreamWorks, il cui protagonista non sapevano come chiamarlo, e allora, molto all'italiana, quando uno non sa come chiamare una persona, lo chiami Oh! Oh, coso! Oh!
Home a casa, film del 2015, che è basato sull'omonimo libro per bambini. Parliamo della trama. Per sfuggire ai grandi Glorg, un gruppo di alieni decide di invadere la Terra, ma piuttosto di fare che la invadono con le armi, perché l'abbiamo già vista 7 miliardi di volte, la invadono con gli umani, rapiscono gli umani e lo sai dove li spediscono?
No.
In Australia.
Perché in Australia? Che c'è in Australia? Non si sta bene? Mi rapissero a me e mi mandassero in Australia.
Perché sì. E il protagonista è questo alieno che non c'ha nessun amico, perché tutti quanti, perché lui non c'aveva il nome, tutti l'hanno chiamato, però si fa chiamare perché tutti quanti quando arriva gli chiamano E però la cosa divertente è che questi alieni non sanno niente sulla Terra. Per esempio, la palla da rugby loro credono che sia un cibo, e i libri di cucina siano tipo le torte. Ti rendi conto? Da qui due storie si incrociano. Da un lato la storia di una ragazzina che ha perso la madre perché è stata spedita in Australia insieme al suo gatto Pig. Devono cercare di andare in Australia per riconciliarsi con la madre. E dall'altro seguiamo le storie di questo alieno in fuga, perché per sbaglio ha invitato tutta la galassia, compreso il nemico Gorg, e alla sua festa, e allora è ricercato. E lui vuole andare non a cercare la madre di questa ragazzina, ma in Antartide, perché è l'unico luogo in cui non c'erano i buv. E allora loro decidono di andare a Parigi. Perché a Parigi? Perché a Parigi c'era il controllo generale di tutti i buv. E allora per rimediare metteva la password e tutto il mondo sarebbe stato salvo, e ovviamente anche la ragazzina lo segue. Ecco, però poi quando arrivano in Australia loro decidono di dirsi, perché lei trova la madre in Australia, solo che alla fine pensa di tenersi anche solo che i Gorg sono gli è arrivato l'invito, perciò sono scesi sulla Terra. Però in verità Gorg non voleva uccidere i buv, si voleva riprendere lo zittone che c'aveva il capitano dei buv, ovvero Capitan Smack. Perché cosa c'era dentro lo zittone? C'erano i figli di Gorg, che si scopre che tutto quel mastodontico personaggio che si appariva alla fine era la tuta di questa stella marina, e perciò si voleva solo riprendere i suoi figli.
Allora, i buv, che sono i protagonisti di questo film, sono degli esserini un po' particolari che non hanno avuto lo stesso successo di altri personaggi di film d'animazione recenti. Pensiamo ai Minions, pensiamo ad alcuni personaggi della Pixar, però sono effettivamente molto particolari. Ci descrivi come sono fatti?
Praticamente hanno le orecchie tipo delle corna, hanno questa sorta di tutino con al centro una perla. E poi loro, a base delle emozioni, potevano cambiare colore. Se era spaventato blu, se era era sorpreso era arancione, se era arrabbiato è rosso, e così via. Se era giallo era impazzito, ecco com'era.
Ma ce l'hanno le gambe? Come camminano sti mostriciattoli?
C'hanno sei gambe,
mica una. Ecco, bravi. È una specie di tentacolini.
Sì,
no?
Sì, tentacoli erano. I doppiatori di questo film, che non l'abbiamo detti perché siamo geni, sono nei doppiatori originali Jim Parsons per il ruolo di Ho,
che è la star di The Big Bang Theory.
Poi Rihanna, che fa Tip, che doppia Tip. Jennifer Lopez, che doppia la madre, Lucy. Steve Martin, che doppia Capitano Smack. E in italiano l'unico importante è Nanni Baldini, che doppia il protagonista.
Jennifer Lopez è stata anche autrice di una delle canzoni che si sentono nella colonna sonora, in particolare nella scena finale della festa, quando appunto finisce il film. Siamo arrivati alla fine della puntata, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. Na 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 na.
Cine Young. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.